Quest'oggi parliamo di una condizione molto particolare, molto eterogenea per ciò che riguarda la sintomatologia. Ne parliamo con la dottoressa Lucia Marotta, fondatrice e presidente dell'Associazione Nazionale Animas Onlus, in collegamento telefonico. Buon pomeriggio, dottoressa Marotta.
Buongiorno a lei.
Allora, dottoressa, parliamo di questa sindrome, la sindrome di Sjögren, appunto, cerchiamo di capire che cos'è e come si manifesta in primis.
Sì, cercherò di essere il più chiaro possibile. La sindrome di Sjögren è una malattia autoimmune ed è una malattia sistemica e degenerativa. In che cosa consiste? Intanto direi che è anche una malattia rara e questo poi ha creato tutte poi le difficoltà che vedremo via via parlando.
Sì.
In realtà è caratterizzata da un'infiltrazione dei linfociti che vanno ad aggredire le ghiandole esocrine con conseguente xerostomia e xeroftalmia. Che cosa significa? Cioè che vanno ad aggredire questi linfociti le ghiandole oculari e le ghiandole salivari. Quindi
sì,
ne consegue che la sindrome di Sjögren è una patologia dove vengono colpiti vari organi, quindi gli occhi, la bocca, lo stomaco, il fegato, i reni, il cuore, la pelle, gli organi genitali, l'esofago, il pancreas, i polmoni. Insomma, non viene risparmiato nessun organo da questa sindrome di Sjögren, proprio perché è sistemica, quindi è una patologia che non va a manifestarsi per un'aggressione in un solo organo. In più possono essere aggrediti anche l'apparato osteoarticolare, quello cardiovascolare e quello respiratorio, quindi parliamo di una patologia molto molto complessa e anche molto grave ed invalidante. In più la Sjögren può associarsi nella forma secondaria con patologie molto più note come l'artrite reumatoide, il lupus e la stessa sclerosi sistemica.
Sì.
Ma già da sola la sindrome di Sjögren nella sua forma primaria può essere molto aggressiva e altamente invalidante.
Assolutamente.
Perché abbiamo visto i vari organi colpiti.
Certo, una malattia multiorgano, l'organismo che colpisce poi se stesso, quindi una condizione particolarmente complessa.
Succede questo nel sistema autoimmune dove non ci sono più le difese, un po' come nell'AIDS, quindi automaticamente è lo stesso organismo che si autodistrugge, insomma, ecco, quindi creando poi nella persona colpita veramente un disagio notevole, una sofferenza, un dolore dovuto appunto alle problematiche dei vari sintomi, quindi oculari, della bocca, degli stessi organi genitali, eccetera. In più, poi, tra le malattie autoimmuni, quella con il più alto rischio di linfoproliferazioni. Parliamo di 44 volte superiore alla popolazione normale. E questa malattia può anche degenerare in linfoma, quindi il tumore del sangue, con una mortalità che va dal 5% all'8%.
Ecco, un quadro sicuramente drammatico da quello che hai appena illustrato, anche se ancora più drammatico e complesso è quello relativo all'inserimento della sindrome di Sjögren nel
sì,
registro nazionale delle malattie rare. Io so che
sì,
la vostra associazione, quella che lei ha fondato ormai 10 anni fa, quindi nel
sì,
2005, si sta battendo per questo equo inserimento. Ci aiuti a capire a che cosa serve, cosa significa un inserimento di questo tipo per tanto i malati di Sjögren quanto
sì,
poi nella gestione della condizione stessa?
Sì, ad oggi purtroppo questa malattia, sebbene grave, sebbene invalidante, sebbene degenerativa, sebbene onerosa anche dal punto di vista della persona che deve affrontare una patologia così complessa, quindi con un bisogno di farmaci e di terapie, oggi la malattia non è ancora riconosciuta come rara, è ancora non inserita nei LEA e questo veramente è scandaloso, vergognoso. Noi l'altro giorno proprio, la settimana scorsa, abbiamo mandato un nuovo appello al ministro e agli organi competenti affinché rivedano questi LEA e inseriscano per equità anche questa malattia, perché ci sono altre malattie rare dentro che non avrebbero diritto neanche di esserci. Allora, noi non vogliamo far guerra a nessuno, ma è giusto ed equo che questa patologia più grave e invalidante di tante altre sia inserita, ma anche per un risparmio del Servizio Sanitario Nazionale, perché le persone ci chiedono aiuto da tutta Italia perché non sono presi in carico, cioè non c'è la presa in carico del paziente, ognuno deve fare un po' da sé, quando arriva l'associazione trova delle risposte, ma sicuramente non può trovare la guarigione, che oggi non esiste per questa malattia, perché non ci sono terapie ad hoc per questa patologia, perché non ci sono investimenti, non c'è ricerca su questa malattia.
Allora, dottoressa, sì, facciamo un punto prima di tutto sulle malattie rare, perché l'Unione Europea stabilisce che la soglia affinché una malattia sia considerata rara è dello 0,05% della popolazione, quindi un caso su 2000 abitanti. C'è un, allora, secondo i vostri dati, che fra l'altro sono consultabili sul vostro sito internet, poi lo ricordiamo proprio in chiusura di questa nostra chiacchierata insieme, in Italia colpisce due persone ogni 10.000, quindi stiamo parlando di una, nel primo caso 5 su 10.000, in questo caso 2 ogni 10.000. Di fatto allora, dovrebbe rientrare già
allora,
da sé.
Ha tutti i requisiti per rientrare nell'elenco delle malattie rare.
Appunto.
E oggi abbiamo ancora a nostro favore anche una ricerca di vaste proporzioni che è stata fatta a dicembre 2014, quindi recentissima, nella Cina. Quindi una ricerca epidemiologica di vaste proporzioni dove parlano che la sindrome di Sjögren è rara. Quindi io non capisco perché ci sia questa volontà discriminatoria nei confronti di questa patologia che in questo modo non viene affrontata, non ci sono ricerche su questa patologia e la persona con la patologia deve un po' rincorrere i vari specialisti perché non esistono centri qualificati multispecialistici, appunto, quindi ambulatori integrati, dove la persona possa essere vista dall'immunologo, possa essere vista dall'oculista, dall'otorino, dal dermatologo, dal cardiologo, dal pneumologo, perché è una patologia sistemica, come ho aperto ad inizio dell'intervista. E allora non c'è la volontà veramente di prendersi carico. Noi come associazione ci batteremo perché questo succeda.
Perché non c'è, dottoressa? Perché secondo lei non c'è la volontà? Sappiamo che le malattie rare riconosciute sono circa 8.000. Come mai non...
No, riconosciute no. Allora, si parla di stime di 6.000-8.000 malattie rare nel mondo. In Italia ne sono state riconosciute pochissime. E comunque in quell'elenco, io non voglio fare una polemica, ci sono malattie che non dovrebbero starci. I criteri sono ben chiari, vanno rispettati, non sono rispettati, ma la cosa più offensiva è che per far entrare determinate patologie che non avrebbero alcun diritto di esserci, vengono escluse quelle che hanno tutti i requisiti e i diritti, ma anche tutele, perché questo significa poi ripercuotersi socialmente. La maggioranza di queste persone sono donne, parliamo del 90%, sono donne colpite anche in giovanissime età, con picchi tra i 20 e 30 anni, 40 e 50 anni, quindi nel pieno sviluppo sessuale ma anche di attività lavorativa. Se queste persone non vengono curate, automaticamente diventano un peso per il contesto sociale, stanno a casa con costi, vengono ricoverati in ospedali non attrezzati per la diagnosi di questa patologia, quindi con tutto uno spreco di denaro pubblico che poi non va a dare risposte esaustive a queste persone, la presa in carico e la cura. Le persone sono veramente in una situazione di disagio notevole che io racconto nel mio libro di medicina narrativa, un libro molto bello, racconto questo disagio anche in un cortometraggio che abbiamo realizzato e che meriterebbe di essere diffuso a livello nazionale, proprio per far capire a chi eventualmente potrebbe averla, ma nello stesso tempo creare quell'attenzione dei media su una sofferenza, su un disagio che veramente è sommerso. È sommesso perché il malato.
Dottoressa, le prestazioni sanitarie sono esentate dal non essendoci.
Allora, al momento la patologia è considerata come una patologia cronica, alla pari per esempio dell'artrosi. E questo fa sì che c'è un'esenzione veramente iniqua. I parafarmaci di cui il paziente ha bisogno non sono riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale. Noi dopo 2 anni di battaglia siamo riusciti ad ottenere solo il Sticcafluid monodose, che è un collirio, ma non è, diciamo, soddisfacente per la maggioranza delle persone, soprattutto quando ci sono complicanze oculari, perché non abbiamo avuto la possibilità di parlare anche soltanto a livello oculare, c'è il rischio di cecità, di perdita del visus a causa di lacerazioni corneali, c'è un'incidenza di cataratta, c'è un'incidenza di glaucoma, cioè noi vediamo veramente delle situazioni di drammaticità in persone anche abbastanza giovani, però non c'è alcuna attenzione, non c'è la volontà, perché è una patologia troppo complessa e devo dirlo con amarezza che per anni, per decenni se la sono contesa e nel contendersi questa malattia gli specialisti c'è stata una ripercussione negativa poi sul paziente, perché purtroppo essendo sistemica. Sì. Allora, questo che cosa significa? Bene, se vuoi interessare tu, alla fine la malattia è abbandonata. Le case farmaceutiche non hanno interesse a investire perché non c'è un farmaco curativo, risolutivo della patologia e quindi è tutto un circolo vizioso. Essere riconosciuta malattia rara significherebbe obbligare in realtà le regioni a trovare i centri di riferimento che oggi non ci sono. Noi come associazione collaboriamo con 3 università, ma è soltanto volontà, è soltanto amore dell'associazione verso le persone che sono colpite, ma non può l'associazione farsi carico di tutele e di diritti che andrebbero invece resi esigibili dalla Costituzione e quindi dal governo, perché in realtà queste persone hanno diritto a essere tutelate.
Dottoressa, è stata molto chiara e insomma ha argomentato bene i punti essenziali, fra l'altro ricordiamo in un momento particolare, visto che il 28 poi di febbraio sarà la giornata proprio nazionale dedicata alle malattie rare, quindi è questa ancora una volta.
Ma che non sia sempre la solita giornata che viene così sponsorizzata, si fanno eventi in tutta Italia, si fanno eventi nel mondo, ma poi non succede niente. Il malato dopo i riflettori torna a casa, diciamo quei malati non tutelati come appunto quelli che hanno la Sjögren, e ritornano nelle loro case con i loro gravi problemi e con la loro disperazione, perché spesso c'è tanta disperazione, c'è sofferenza, c'è disagio, c'è dolore e anche tanta volta rabbia di non sentirsi tutelati pur avendo una patologia altamente invalidante.
Assolutamente, noi nel nostro piccolo abbiamo dato voce a lei.
Vi ringrazio di questa opportunità.
Grazie a lei, ricordo il sito internet animas.org qualora vogliate approfondire alcuni aspetti o chiaramente fare delle donazioni per ciò che riguarda l'ONLUS, di cui la dottoressa Lucia Marotta è fondatrice e presidente appunto di questa associazione nazionale dal 2005, quindi ormai 10 anni di attività, è intervenuta ai microfoni quest'oggi di Radio Cusano Campus. Grazie dottoressa, un buon lavoro.
Grazie.